E dopo questa pausa musicale ritorniamo qui in studio Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che ogni giovedì alle 21 porta i libri in radio attraverso la voce dei propri autori. E come dicevo prima della pausa, quest'oggi parliamo di un tema molto interessante, un tema che abbiamo toccato anche altre volte lungo il nostro percorso in questi anni, al di là di Book Notes, in questi anni di Radio Città Aperta, anche e soprattutto per studiare le dinamiche del dopo territorio dell'Aquila, dopo il terremoto dell'Aquila e anche di Amatrice, lo svuotamento di intere comunità dell'Italia centrale, eccetera, eccetera. Quindi è un tema che insomma ci sta particolarmente a cuore. Ne torniamo a parlare perché? Perché è uscito un libro, L'Italia vuota, viaggio nelle aree interne, a firma del ricercatore Filippo Tantillo, dove attraverso delle storie, insomma, l'autore percorre un po' questo nostro stivale, soprattutto nelle, appunto, come dice il sottotitolo, nelle aree interne, ma non solo, poi ce lo faremo spiegare meglio, per vedere perché alcune comunità, anche storiche del bel paese, si sono andate progressivamente svuotando, quali sono le cause, qual è questa tendenza, da che cosa è segnata questa tendenza e soprattutto se si può invertire la rotta in tal senso. Ecco perché per questa puntata di Book Notes ho invitato via telefono proprio l'autore e il ricercatore Filippo Tantillo. Dottor Tantillo, buonasera, benvenuto a Radio Città Aperta.
Grazie mille, buonasera.
Allora, Tantillo, iniziamo proprio dalla più banale delle domande. L'Italia vuota, cosa l'ha incuriosita, diciamo, nella fenomenologia di questo svuotamento di alcune aree significative del nostro paese? Che cosa ha scoperto, ma soprattutto qual è stata la spinta, la curiosità iniziale che l'ha portata poi a scrivere quest'opera?
Dunque, sì, grazie della domanda, è una domanda particolarmente adatta, perché cosa mi ha spinto? Io in realtà mi occupo di territori lontani, diciamo così, da molti anni e di politiche verso questi territori lontani. Io, oltre al ricercatore, ho fatto il coordinatore scientifico di questa cosa che si chiama Strategia Nazionale delle Aree Interne, che è una strategia nazionale che è stata proprio messa in campo per sostenere e cercare almeno, se non di invertire, il flusso diciamo, di perdita di popolazione che ha circa il 60% del territorio nazionale. Quindi quando parliamo di aree interne parliamo di una gran parte del territorio nazionale. E il motivo per cui, diciamo, sono tornato in queste aree, oltre che motivazioni anche individuali, che d'altra parte uno quando fa un lavoro spesso se lo sceglie anche per passione, no? Cioè, se ha la possibilità, diciamo, certe passioni. Tra io, essendo ricercatore socio-economico, sostanzialmente mi sono sempre interessato in questi spazi perché mi piace andare in questi spazi, li trovo belli e interessanti. E la questione è che le politiche pubbliche italiane e europee sono intervenute in questi anni molto su queste aree, versandoci molti soldi, senza però riuscire a fermare il declino demografico che dopo il 2008 ha ripreso vigore. Abbiamo di nuovo una nuova forma di emigrazione che viene proprio da queste parti del territorio nazionale, anche da parti sempre più importanti del territorio nazionale, sempre più grandi. Se prima erano i paesi di montagna, via via questo spopolamento in un paese che complessivamente perde popolazione, non lo dimentichiamo, si è allargato fino a comprendere le coste dove c'è quell'edilizia diffusa come in Liguria o in Sardegna o in Calabria, ma anche delle ampie zone di pianura nel Delta del Po, nel Salento. Insomma, quindi non stiamo parlando di aree interne letteralmente di montagna o di aree, diciamo, interne rispetto alle coste o alle frontiere.
Ma lei, Dantillo, mi scusi, ha visto nella sua ricerca siccome sta parlando di territori molto diversi tra loro, non solo dal punto di vista ovviamente orografico, con delle peculiarità, però visto che il fenomeno che li accomuna è il medesimo, ma anche le cause sono unite da una specie di filo rosso, se mi
Sì,
consente il termine,
esattamente.
oppure diciamo anche in questo caso ognuna conserva le sue peculiarità e i suoi motivi di spopolamento.
Diciamo complessivamente che ci sono dei fili rossi. Noi siamo il paese delle diversità, siamo il paese morfologicamente più rugoso d'Europa, con più montagne, più valli, più mari, più fiumi, più lingue. Quindi siamo già un paese che fa della sua, la sua identità e la differenza, sembrerebbe un paradosso, ma è così. Il filo rosso che lega queste fasi di spopolamento indubbiamente è uno di lunga data, che è la crisi di una civiltà contadina, quindi queste aree si spopolano anche da 100 anni. Ma la cosa che mi ha convinto a tornare in queste aree e scriverci sopra è che, soprattutto dall'inizio degli anni 2000, e nello specifico nel 2008, abbiamo capito che facendo politiche pubbliche e investendo soldi la gente continua ad andare via. Perché qui noi si investiva i soldi per con l'Unione Europea, perché era considerata zone, come dire, un deficit di sviluppo, manca il lavoro e quindi la gente va via. In realtà, per quanto lavoro sia stato creato in queste aree, la gente continua ad andare via. Il motivo sostanziale per cui la gente va via, ed è questa l'intuizione, diciamo, della strategia nazionale di rientro, il motivo per cui sono andato a lavorare è che sono la carenza dei servizi, che determinano molto di più che la carenza del lavoro, la fuga da queste aree, la lontananza dai servizi di base, che sono quelli sanitari, quelli di trasporto, quelli scolastici. Questo è l'elemento per cui delle zone interne, anche molto ricche, che non sono marginali, quindi le valli venete, dove si producono gli occhiali, continuano a perdere popolazione. È l'accessibilità, la difficoltà a raggiungere in tempi utili i luoghi, diciamo, i luoghi.
I servizi di cui hanno necessità, ma in un certo senso, quindi Tantilo, anche se sono state create le condizioni per un aumento dell'offerta di lavoro, lo spopolamento continua perché comunque rimane forte, di fatto se tu mi levi i servizi, quello è, rimane forte il senso di isolamento, quindi.
No, si acuisce più che rimane forte, si è acuito perché nel 2008, diciamo, quando ci fu la crisi, sostanzialmente, furono fatti i famosi tagli orizzontali, no? Non so se ricordano, dei tagli che, appunto, in quanto orizzontali, devono essere egualitari. In realtà non tenevano conto dei punti di partenza. Mettere insieme e costruire un plesso scolastico con un minimo di 400 studenti in una città significa spostare la scuola di poche centinaia di metri. Fare questa stessa operazione in Friuli, nelle valli ladine, significa mettere insieme quattro valli che parlano quattro lingue diverse, con difficoltà quindi a erogare un servizio all'altezza, della formazione richiesta, anche proprio per logistica, per difficoltà. Quindi questo è stato quindi per questo motivo oggi è ripreso questo flusso migratorio. E quindi quest'area si è svuotata, quest'Italia si è svuotata, ed è un destino che rischia di riguardare tutto il paese. Oggi gli investimenti pubblici vanno sostanzialmente in pochi, come sappiamo, cioè in poche tasche, possiamo dire così, ma soprattutto in pochi chilometri quadrati di territorio nazionale, il centro di Milano, il centro di Bologna e anche nemmeno quello di Roma, tutto sommato. Mentre il resto vengono considerate delle politiche di tipo compensativo oppure residuale. Cioè,
Perfetto.
noi
No, no,
cosa
prego,
ci
prego,
facciamo?
finisca pure il ragionamento, mi scusi.
Noi cosa ci facciamo con questi 5.000 paesi di pietra che abbiamo nel nostro paese? Cosa ci facciamo con questo 60% del territorio nazionale che contiene tuttora, diciamo, i pezzi più importanti del nostro sistema produttivo, ossia l'agricoltura e l'agroindustria, prevalentemente al sud, e l'artigianato industrializzato del nord, i distretti industriali. C'è un buco, diciamo, sono luoghi sconosciuti, sono stati considerati come un luogo del passato, e invece contengono, soprattutto di fronte alla crisi climatica, quegli elementi che forse ci possono permettere di uscirne anche in qualche maniera, di
Tantillo, senta, io
affrontare
la vorrei coinvolgere in un ragionamento perché nella, diciamo, premessa ho detto, insomma, non so se ha sentito, che diciamo, i temi che lei sviluppa in nell'Italia vuota, nel suo libro L'Italia vuota, in realtà, diciamo, alcuni, ma certo con un taglio diverso, per carità, alcuni di questi ragionamenti però li avevamo già fatti in occasione quando avevamo fatto degli speciali del post-terremoto, non solo dell'Aquila, ma anche del centro Italia, quando notavamo, e non certo noi, ma insomma diversi analisti, diversi sociologi si sono espressi su questo e anche giornalisti hanno fatto delle inchieste, sulla difficoltà nel ricreare quelle comunità montane che insomma per secoli avevano abitato quelle zone, e poi appunto è arrivato l'evento, diciamo, molto traumatico del terremoto, che però storicamente anche altre volte aveva colpito quelle valli, quelle montagne, quelle zone, e poi le comunità si erano riformate, ovviamente. Invece questa volta sembra quasi che, non so, vi sia una volontà e ha quasi un segnale anche a livello più alto del fatto che comunque per diversi motivi, soprattutto anche economici, forse anche un po' per il segno dei tempi, quelle comunità, di nuovo quelle comunità sparse, quelle comunità piccole sull'arco appenninico, insomma lungo la dorsale appenninica, non si debbano più fare, non si debbano più ricreare, perché diciamo la città ha un altro appeal, perché i servizi stanno tutti quanti in città, perché diciamo è più facile la comunicazione, i mezzi di trasporto e diciamo l'unione tra i diversi centri urbani, e in un certo senso un po' sembra che il messaggio sotteso sia come dire l'abbandono progressivo di diverse realtà che sono in alcuni casi anche millenarie, per invece un forte fenomeno di inurbamento. Secondo lei questo ragionamento ci può stare, oppure invece non l'ha notato? Insomma, lei che cosa ne pensa su questo?
No, guardi, diciamo, a fronte di questa Italia che si è svuota, c'è un'Italia che si congestiona. Quindi abbiamo un grave squilibrio demografico in questo paese. Secondo me non è quella la strada, non è l'inurbamento la strada. Anche perché andando e girando in questi territori uno trova non sono territori vuoti del tutto, è quasi una provocazione, sono territori dove succedono anche molte cose, però se non si pone il tema in maniera sostanziale, anche critica, è difficile avere attenzione. Sono luoghi appunto di cui non si parla, dove però esistono tante realtà, e soprattutto esistono delle realtà che in qualche maniera che escono, sono fuori dalla città, sono un po' fuori dalla competizione. Ecco, le aree interne più che si contrappongono alle città con cui hanno spesso un rapporto osmotico. Noi siamo un paese dalle 100 città, no? Che hanno un rapporto col territorio molto complesso e articolato, e l'opposto delle aree interne forse è proprio la competizione della città. Tant'è vero che questi luoghi si tendono a ripopolare di nuove comunità, per tornare al discorso che faceva lei. La vecchia comunità è sparita, una generazione nuova vive una condizione ubiqua, diciamo permanente, in cui studia in una città, ha una fidanzata, un fidanzato da un'altra parte, all'estero, poi ha un'associazione nel paese di origine, e vive questa condizione di spostamento permanente, per cui è difficile parlare di comunità. Quando parliamo di comunità, parliamo di gente nata, cresciuta, che ha studiato, che ha lavorato, che spesso è morta in uno stesso paese, in ambiti amministrativi come i comuni, disegnati quando l'Italia era percorribile, non dico a dorso di mulo, ma almeno con la corriera, ecco, si muoveva molto meno. Oggi un abitante delle aree interne viaggia come minimo 100 km al giorno per andare a scuola, per andare a prendere i figli a scuola, per andare in piscina, per lavorare. Quindi sono comunità, è un terreno molto mobile questo delle aree interne. Quindi le comunità che si vanno a formare, che sono comunità reali, ma sono anche comunità virtuali, perché ormai la situazione è anche questa, no? Sono che però rimangono legate al territorio, ancorate, ai territori, sono una frontiera, ecco. Cosa succederà di questa Italia? Chiaramente non ce l'ho, la risposta non ce l'ho, ma il tema è porsi la questione, perché appunto non dimentichiamoci che abbiamo di fronte nuove sfide. Nelle città la competizione uccide i giovani. Se un tempo, per esempio, io ho incontrato moltissimi artisti nelle aree interne, moltissimi, diciamo, visionari più che artisti, mettiamola così, che nelle città hanno grandi difficoltà. Prima si partiva, si andava nella città, si studiava in città e si rimaneva in città con uno stipendio che ti permetteva di vivere. Oggi non è più così. Si tende a tornare a casa perché comunque uno spazio di autonomia ciascuno ce l'ha, perché c'è una casa in qualche maniera, ci si può costruire il proprio studio, ci si può costruire un proprio progetto di vita che sia retribuito quasi quanto vengono retribuiti ormai i lavori sottopagati delle città. Quindi c'è una situazione di grande mobilità della popolazione. È un tema che riguarda il futuro del paese. Io sono convinto che queste aree, molto più di quanto si dica, contengano il futuro del paese. Non solo loro, naturalmente, questo è un
Assolutamente,
punto.
sono d'accordo con lei, ma leggendo un po' le diverse soluzioni che vengono talvolta proposte, lei giustamente dice non c'ho soluzioni, poniamoci la questione e il suo libro L'Italia vuota, viaggio nelle aree interne, insomma, prima non l'ho detto, edito dalla La Terza, sicuramente lo fa in maniera poi anche pratica, non solo teorica, ma anzi proprio accompagna il lettore per mano con diversi esempi pratici in questo viaggio per lo stivale. Insomma, spesso però, Tantillo, io leggendo un po' di soluzioni ho trovato un po' quello che sembra la panacea negli ultimi anni quando qualcosa va male in qualche area geografica, dal punto di vista economico soprattutto, no? E allora per rendere attrattivo il territorio, per richiamare gente, per far tornare le persone, eccetera, eccetera, si dice, ma scusate, noi potremmo vivere di turismo. Si potrebbe vivere di turismo, delle attrazioni turistiche. L'Italia è tutta bella, dal Trentino alla Sicilia, dalla Valle d'Aosta alla Puglia. Non c'è regione che sia esente da bellezza paesaggistiche, archeologiche, beni culturali, mangiare, bere, l'enogastronomia, eccetera. E quindi, appunto, spingiamo l'acceleratore su questo. Il turismo come rimedio spinto. Che però anche in quest'estate se ne sta tornando a parlare di fenomeni invece di overturismo, overtourism, se vogliamo usare proprio un termine 100% inglese, quindi soprattutto che riguarda le nostre città d'arte, ma non solo, riguarda anche luoghi famosi di mare o di montagna. Secondo lei questa potrebbe essere, lei che ha studiato il fenomeno dello progressivo svuotamento o della perdita di senso di comunità in aree interne, non solo d'Italia, potrebbe essere un volano di tendenza di inversione di marcia da questo punto di vista, spingere sul turismo, sulle bellezze turistiche, trasformare la comunità locale in, non so, ristoratori, albergatori,
No, no,
guide, eccetera, eccetera.
non credo che il turismo sia la soluzione. Diciamo, da un lato è una realtà, è per un paese un po' in crisi come il nostro, che non dimentichiamoci che non produce imprese nuove, innovative, ormai da molti anni. Anche i casi famosi dei nostri segmenti di economia o di territorio, per esempio la stessa Milano, tutto sommato non abbiamo delle grandi imprese, non è che è venuta fuori una nuova Olivetti, una nuova Pirelli, non è successo questo. Dunque, quindi in realtà il turismo viene spinto un po' come ultima spiaggia, come era stata l'industrializzazione, cioè questa è l'ultima speranza, anche perché ha un vantaggio che è quello della bassa soglia d'accesso, cioè teoricamente in un paese di proprietari di casa, così come ci si definisce, tutti possono diventare degli host turistici, no? E quindi possono accedere con un mini finanziamento a questo tipo di operazione. Il problema qual è? Il problema è che, come stiamo imparando nelle città d'arte, il turismo, come stiamo imparando a Roma o a Firenze o a Venezia, il turismo rischia di diventare un'antieconomia, cioè il contrario di un'economia produttiva, produce lavori a bassissimo reddito. Sposta le attività produttive che vengono sostituite da attività commerciali nei luoghi, e tra le attività commerciali e di ristorazione vengono premiate non quelle che producono, diciamo, con la loro macchina, la loro cucina, la buona cucina italiana, ma i luoghi, cioè luoghi di commercializzazione di roba prodotta altrove. Quindi di fatto non sembra una ipotesi, cioè il turismo non è esattamente un settore economico, è un insieme di attività che si mette in moto lì dove c'è valore di territorio, dove c'è valore sociale, culturale. Pensare che il turismo possa trainare da sé, essere da volano, ecco, secondo me è un errore. Dopo anni che lavoro su questa cosa, anni di esperienza, posso dirlo con cognizione di causa, è un errore, una svista clamorosa, e che viene semplicemente propagandata perché è più semplice, sembra più semplice in un paese dove appunto le capacità di investimento sono sostanzialmente contenute. Quindi non è per le aree interne comunque rappresenta qualcosa di importante. Quindi non è la via di fuga per il futuro, non è il futuro, il turismo non è, diciamo, non è l'oro del paese, non è quello che si dice, ma d'altra parte le aree interne sono largamente sconosciute, quindi se vogliamo parlare di turismo possiamo anche parlare di visitatori, abbiamo bisogno di attrarre persone che vengano a vedere questi luoghi. Quindi su questo si può
Prego, sì, si può agire in questo senso, è chiaro il suo ragionamento. Senta Tantillo, io una domanda, un ragionamento da lei, vorrei sentirlo su un tema che è iperabusato, perché se ormai più il paese invecchia, più si parla ovviamente dei giovani a destra e giovani a manca, poi quando c'è da fare delle politiche per i giovani, in realtà il paese è orientato, anche perché l'elettorato, insomma, statistiche alla mano, l'età media dell'elettorato è molto grande, e anche statisticamente come paese, insomma, abbiamo un'età media molto alta, quindi si parla molto di giovani, ma poi concretamente questi giovani, insomma, pare proprio che sono un po' dimenticati. Io invece vorrei un suo ragionamento su il puntare, ma concretamente, non sempre con la retorica, i giovani, il futuro, la speranza, questa roba qua. E invece proprio concretamente, cioè fare proprio delle leggi, degli sgravi, dei fortissimi sgravi fiscali, ad esempio. Ma dico una stupidaggine, ma potrebbe veramente essere, il legislatore sa molto meglio di me dove e come intervenire, affinché i giovani, come si dice, insomma, intendendo un po' una categoria astratta, però, insomma, la parte giovane della popolazione davvero può tornare in queste, può trovare di nuovo appetibile stare in pianta stabile, cioè quindi fare una famiglia, avere un'idea, insomma, comunque anche di futuro, un'attività commerciale, fare proprio le proprie speranze e il proprio futuro in queste famose aree a rischio, abbandono, insomma, che di cui lei parla nel suo Italia vuota, e quindi ricreare appunto le comunità. Secondo lei, diciamo, al di là della retorica della politica e anche dell'informazione, mi ci metto anche io e i miei colleghi, spesso e volentieri sul mondo dei giovani, ma davvero, insomma, sì, il legislatore potrebbe intervenire per, come dire, rendere di nuovo appetibile e conveniente tornare ad abitare queste zone, insomma, che hanno conosciuto un fenomeno di spopolamento negli ultimi anni?
Sì, potrebbe farlo meglio, teoricamente, diciamo, e appunto si fa un gran parlare, ma le condizioni non ci sono. Dovrebbe indubbiamente non soltanto sostenere le attività dei giovani, ma, come si diceva prima, anche sostenerne il welfare, una famiglia, diciamo, di queste aree interne adesso vivono un momento di grazia da un certo punto di vista. Molti giovani tornano lì anche dopo il Covid per cercare spazi di opportunità. Non cercano necessariamente lavoro, perché appunto il lavoro oggi come oggi non sembra essere in grado di permettere un cambiamento per molti di loro, diciamo un cambiamento di condizioni sostanziali di vita, ma cercano opportunità di qualsiasi genere, no? Che siano di sopravvivenza, non necessariamente appunto quello di avere successo in qualche maniera nel proprio mondo. E come si può fare questa operazione? Si può fare appunto, a parte sostenendo anche per esempio i servizi alla maternità, questa cosa avviene fin quando i giovani sono senza figli, nel momento in cui hanno i figli diventa un'altra situazione. Questo è quello che cambia, diciamo, cambia la percezione. Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare, per esempio, ora leggevo in Spagna, per esempio, nella campagna elettorale adesso, che si chiuderà tra qualche settimana perché si vota adesso, una delle proposte sul tavolo è questa dell'eredità universale per i giovani, un principio redistributivo che esiste in molti paesi, in varie forme, per cui sostanzialmente a un ragazzo diciottenne viene dato in dotazione una quantità di denaro per gestirselo nella maniera in cui ritiene più utile lui, che possono essere attività imprenditoriali, studio, quindi una specie di eredità universale che potrebbe aiutare e spingere con una spesa tutto sommato anche contenuta dell'amministrazione pubblica, spingere perché diciamo, potrebbe favorire il riposizionamento. In più, naturalmente, ci vorrebbe uno svecchiamento un po' della classe, come diceva lei, la classe dirigente di questo paese. Abbiamo un problema, abbiamo una generazione anziana che, ahimè, non pensa molto ai prossimi 15 anni, non va oltre, diciamo, a un pensiero che superi i 15 anni. Ecco, non vorrei sembrare, ma invece un ragazzo deve necessariamente pensare una cosa diversa. Ecco, se nelle stanze di Bottoni ci sono soltanto persone anziane, ecco, questo sarà difficile fare politiche da questo punto di vista. Peraltro, appunto, i giovani sono quelli che non votano, come abbiamo visto, peraltro, si rifiutano, ormai, diciamo, si tirano fuori da questa partita che in qualche maniera non li riconosce, se non formalmente.
Attilio, diciamo che insomma, abbiamo toccato diversi punti in questa nostra chiacchierata. I tempi radiofonici sono sempre tiranni, ma insomma, un'ultima battuta, un'ultima considerazione. Gliela chiedo in merito proprio al suo viaggio, al suo percorso di ricercatore per comporre questo Italia vuota, numerose zone di disagio, numerose criticità evidenziate e ben spiegate nel libro. Ha visto anche, e io immagino proprio di sì, una parte di tesoro in questa Italia. Sì, abbiamo detto sempre più anziana, sempre più stanca, però insomma vede anche una parte di potenzialità, ecco, espressa dalla popolazione, magari ostacolata dalla burocrazia, ostacolata da una politica disattenta, ma il materiale su cui lavorare c'è?
Sì, sono assolutamente convinto. Questa è la parte Construence, la ricchezza del nostro paese, che è un paese di 60 milioni di abitanti, 300 mila chilometri quadrati, quindi piccolo anche, è la sua diversità. La sua diversità, le sue tante diversità, che sono climatiche, sono di saper fare, sono di lingue, di venti, di culture agricole. No? Sono l'unico paese dove si può coltivare il mango e le fragole sull'Etna in una stessa striscetta di territorio, quando nel resto d'Europa sostanzialmente oltre ai tuberi non si va, ecco, o alle serre. Quindi abbiamo quello, se può essere, diciamo, una metafora della nostra diversità, della concentrazione, è questo. E così anche questo vale pure per il materiale umano, quindi i luoghi ci sono, la bellezza dei luoghi, la ricchezza, la varietà delle acque, abbiamo tanta acqua, ci sono, quindi di risorse, e c'è anche la ricchezza umana. È un paese che ha una sua capacità, produttiva, immaginativa, di cui tutti conosciamo l'esistenza, ma che oggi si fortifica di anche un grado di istruzione molto superiore rispetto a 50 anni fa. Quando parliamo di un paese come il nostro, che c'è un 17% di laureati, in confronto al 40% della Germania, al 40% della Francia, al 50% della Gran Bretagna, ci rendiamo conto che abbiamo un deficit di competenze. Ma però non è distribuito ugualmente nella popolazione. I ragazzi di oggi sono preparati, sono gli anziani che governano che non lo sono, ecco. Quindi le mie speranze si appuntano molto su questa generazione che nasce e molto naturalmente sul fatto che comunque manteniamo ancora parzialmente un territorio integro, che ci può permettere di affrontare appunto le sfide del futuro, climatiche, come saranno, con un po' più di tesoro, con un tesoretto da poterci spendere bene.
Bene, allora, insomma, si spera che chiunque sia all'ascolto, soprattutto se giovane età, insomma, colga l'occasione per rimboccarsi le maniche, la politica nonostante, insomma, tante avversità, nonostante l'economia, il momento economico che stiamo vivendo da tanto tempo, insomma, diciamo difficoltà in questi ultimi anni, ma insomma, dalle parole di Tantillo si evince come la materia c'è e si possano fare ancora delle cose. Perfetto, noi siamo arrivati dunque al termine di questa intervista. A me non resta che ricordarvi dunque l'Italia vuota, viaggio nelle aree interne, a firma del ricercatore Filippo Tantillo, edito da La Terza, e ringraziare e salutare l'autore per la sua disponibilità. Dottor Tantillo, grazie mille per essere stato qui con noi a Book Notes.
Grazie mille, allora tanti saluti a tutti gli ascoltatori.
E salutando il ricercatore Tantillo, io vi lascio alla pausa musicale, poi torneremo in diretta per i saluti finali. A dopo.